buongiorno, buongiorno a tutti. Sabato 9 giugno, nuova puntata di Vagamondo. Un benvenuto a tutti da Luca
e Dalvin, ciao a tutti.
Una puntata abbastanza ricca, particolare sicuramente, perché con oggi diciamo andiamo a concludere un po' questa settimana di esperienze che abbiamo voluto intitolare Vagaboom, questo crossover tra due trasmissioni, Vagamondo e Radio Boom, per seguire appunto questi 10 giorni di mobilitazioni fortissime che ci hanno portato dalla Germania, dalle strade di Rostock fino alle strade di Roma oggi, passando ovviamente per Bologna, passando per Milano, passando per Venezia, per Padova e per tutte le altre città dove i movimenti sono già in marcia per raggiungere Roma. Una giornata particolare, no?
Una giornata intensa, tra l'altro in questo caso passando non è tanto per dire, ma il passaggio è lungo, difficile e complicato verso Roma. La giornata è iniziata stamattina con la notizia che tutte le stazioni dal nord, da Milano, tutte quelle del nord-est erano bloccate, che la stazione di Bologna era già blindata e sarebbe stato sicuramente, Ancona anche era blindata e sarebbe stato difficile arrivare a Roma. Quindi inevitabilmente penso che la prima parte della nostra trasmissione sarà un po' un aggiornamento, un punto della situazione dalle varie stazioni, le varie trattative si stanno sbloccando, i treni stanno partendo e quindi insomma cercheremo di seguire passo passo, minuto per minuto l'avvicinamento al corteo romano.
Bene, vi ricordiamo i nostri riferimenti, il nostro sito internet, il nostro indirizzo mail e i nostri numeri di telefono. Allora, www.vag61.info, che è l'indirizzo del sito di Vag61, il media center di via Paolo Fabri 110, che ospita la radio e tutte le nostre attività. Se volete scrivere a Vagamondo, potete scrivere a vagamondo@vag61.info. Mentre se volete chiamarci qua in diretta, in radio, potete chiamare allo 051 34 64 58, oppure mandarci un sms al 333 18 09 494. Invitiamo anche i compagni che hanno novità sulla stazione, sul treno che dovrebbe partire proprio qua da Bologna, a mandarci messaggi, a segnalarci le cose e insomma a renderci partecipi degli sviluppi che sicuramente seguiremo. E a questo punto possiamo andare con il primo stacco musicale per poi cominciare la nostra trasmissione. A dopo.
Okay. l'impiego concreto di uomini, cose, fatti, mezzi che non venimme, noi ci preoccupammo. Noi che frontiere ne bulimma, nemmeno mai Europa qua, Europa là, mo ballano pure mondialità, ma chi fatica oggi sulla a fatica.
E fermate sto cazzo di treno che vogliamo salire, questo stanno pensando i manifestanti. Sulle note dei 99 posse torniamo in studio, sono le 11.45, ci addentriamo nel cuore della nostra trasmissione. Cominciamo subito con te Alvin, che eri in stazione fino a poco fa, raccontaci un po', l'appuntamento era alle 10 in stazione per tutti i manifestanti, raccontaci un po' come si è... quello che hai trovato, insomma.
Ma alle 10 c'era già tanta gente in stazione, nel momento in cui poi sono venuto via, intorno alle 10 e tre quarti, c'erano almeno 300-400 persone nella stazione, tra il piazzale e il binario 1, e sembrava che la trattativa si stesse sbloccando, cioè dopo momenti di tensione, la stazione era anche abbondantemente presidiata da forze dell'ordine, sul momento da Trenitalia non sembrava ci fossero aperture particolari, però alla minaccia del blocco dei binari, e poi comunque vedendo la gente che si asseppava in stazione, e viste le notizie che arrivavano anche dalle altre città, e dopo faremo un minimo di panoramica, sembra che la situazione poi si sia sbloccata e che con una colletta tra i manifestanti si sia riusciti a raggiungere l'accordo per scendere a Roma a prezzo politico. Quindi insomma la situazione sembra buona, tra breve avremo il primo collegamento da alcuni dei nostri inviati e compagni della stazione di Bologna, giusto due parole su quanto accaduto nelle altre stazioni, perché la giornata di oggi è partita molto presto e da molto lontano, nel senso che a Milano già dalle 7 i manifestanti erano in stazione cercando di trattare appunto per raggiungere Roma a prezzo politico, la proposta di Trenitalia era di 70 euro a persona, cioè il 10% di sconto rispetto al costo del treno più caro della tratta Milano-Roma. Chiaramente non era una grande base di trattativa, c'è stato il blocco dei binari, ci sono stati 5 treni soppressi, ma in seguito alle 8 i manifestanti sono riusciti a salire sul treno e partire. C'è stata di nuovo tensione con la polizia che è arrivata sotto ai vagoni del treno, c'è stato un altro momento di tensione, ma alla fine il treno da Milano è partito ed è quello su cui poi dovrebbero salire anche i compagni da Bologna. Situazione analoga sia a Venezia che ad Ancona, tensione già dalla mattina. Trenitalia ha proposto come massimo sconto il 20%, questa era poi anche un po' la posizione ufficiale uscita nei giorni scorsi, cioè non faremo niente di più rispetto allo sconto comitiva, insomma al biglietto standard che si può fare da 5 persone in su, però da entrambe le notizie, da entrambe le stazioni ci arrivano notizie positive, c'è stata una trattativa serrata con blocco dei binari, ma alla fine i manifestanti sono saliti sui treni, i treni sono partiti, quindi sembra che sia pure molto in ritardo rispetto alle previsioni, insomma agli orari previsti, i treni si stiano muovendo verso Roma. Non era scontato, insomma, secondo me se tutti i treni riescono a raggiungere Roma a prezzo politico, per quelle che erano anche l'allarmismo della vigilia, le posizioni dure di Trenitalia, che addirittura anche dopo una sorta di blando appello del prefetto Serra da Roma avevano risposto no, noi non trattiamo niente di più di quello che è il biglietto comitiva, invece insomma sembra che si stia dimostrando che muovendosi insieme con radicalità delle varie stazioni si riesca a ottenere il risultato del prezzo politico verso Roma. Noi dovremmo avere in linea Zeppe, ci sei?
Sì, ci sono.
Ciao Zeppe, allora, ciao. Aggiornaci un po' sulla situazione.
Allora, la situazione è la seguente, il treno da Milano dovrebbe arrivare a Bologna tra mezz'ora circa, a sentire dal tabellone, e c'è tuttavia l'intenzione di fare in modo di aspettare anche il treno proveniente da Padova, perché insomma cautelarsi che anche i padovani riescano, comunque centro sociale del nord-est, che è venuto dal nord-est, riescano a raggiungere Roma.
Arrivo quindi, previsto per le?
Eh?
Arrivo previsto per da Padova per le?
Non riesco a capirlo con certezza, però potrebbe essere qualche 10-20 minuti dopo il treno da Milano, infatti è un problema, insomma. Tra l'altro, sentivo prima Alvin, anche a Padova ci sono state delle cariche per i momenti di forte tensione, oltre che a Milano. e basta, quindi sostanzialmente capita tutto tra mezz'ora, la certezza di partire ovviamente non c'è, si è raccolto 10 euro per ogni viaggiatore per arrivare a Roma, ma comunque la garanzia di partire non ce l'ha, credo che Trenitalia non l'abbia ancora data e che comunque la stazione è assolutamente piena di presidiata all'esterno dalle forze dell'ordine, all'interno ce ne sono pochi, vengono tranquilli ma sono pronti a intervenire, c'è molti giornalisti, anche la RAI. Quindi ho spero comunque di poter dire che capirà come andranno le cose tra circa mezz'ora, tra le 12:20 e le 12:30.
Il numero dei manifestanti?
Qualche centinaio, è difficile stimarlo in stazione anche perché sono tutti sparsi, iniziati i viaggiatori da male sabato mattina.
E il numero delle forze dell'ordine invece?
Sono delle camionette all'esterno, dentro la stazione al momento saranno poche unità, veramente poche.
Si muovono con discrezione. Ho capito. Va bene, noi ti ringraziamo per questo primo collegamento, ovviamente puoi chiederci la linea in ogni momento.
Sì, non appena la situazione si sblocca, vi avverto.
Va bene, ti ringraziamo.
Ciao.
Abbiamo sentito il primo collegamento con la stazione di Bologna, quindi insomma sembra che la situazione possa sbloccarsi, ma non abbiamo ancora nessuna notizia. Questa mattina, come ricordava prima Alvin, sono stati occupati i binari in varie città d'Italia, Venezia, a Padova, anche a Milano, e anche se alla fine i treni sono riusciti a partire ad un prezzo comunque ragionevole, diciamo. Manca forse il resoconto da Ancona, sulla quale sappiamo che nonostante la presenza di numerose forze dell'ordine alla stazione, i manifestanti sono comunque riusciti a partire e in questo momento sono già in viaggio pagando una quota di circa 10 euro a testa. Quindi comunque i treni si stanno muovendo, sono tutti diretti alla grande manifestazione No Bush che si terrà oggi pomeriggio a Roma.
Esatto, su questo secondo me ci sono almeno due valutazioni possibili da fare rispetto all'atteggiamento di Trenitalia per i trasporti verso Roma. La prima è quella più prettamente politica, legata all'appuntamento No Bush a Roma e al fatto che evidentemente da parte del governo, delle varie prefetture, non c'è stato quell'impegno che secondo noi sarebbe stato assolutamente da minimo da garantire per dare la possibilità ai manifestanti di raggiungere Roma. Nel senso, è evidente che questa è una manifestazione, quella romana, anche contro le politiche del governo Prodi, le politiche interventiste, il suo allineamento comunque a quelle che sono le logiche degli Stati Uniti e dell'Alleanza Atlantica, e quindi in questo senso c'è la chiara volontà da parte del governo di far arrivare meno persone possibili a Roma. Ma secondo me c'è anche un altro ragionamento da fare, che è quello legato alle privatizzazioni nel mondo dei trasporti e quindi alla situazione attuale di Trenitalia, nel senso che con il processo di privatizzazione e di esternalizzazione si è arrivati a una situazione per cui anche di fronte a quelle che possono essere pressioni, per quanto appunto timide, controverse, da parte del mondo politico, Trenitalia come azienda a sé stante, a fine di lucro, può permettersi di rispondere: no, a noi la cosa non interessa, non interessa dove debbano andare queste persone, non interessa cosa debbano fare, il diritto a manifestare non è cosa che ci competa, noi vendiamo i nostri biglietti al nostro prezzo, al massimo facciamo lo sconto comitiva. Questi sono anche risultati poi di decenni di politiche di privatizzazione.
Sì, anche perché ricordiamo che comunque prendere il treno oggi non è solo non è solo finalizzato a andare a manifestare contro Bush, anche se ovviamente è quello l'obiettivo principale, ma è anche un modo per rivendicare la possibilità stessa di andare a manifestare, la possibilità stessa di potersi muovere con i mezzi per una cosa che, voglio dire, non si va certo in vacanza, non si va certo a divertirsi, ma si va a fare una cosa in cui si crede, una cosa importante, e il minimo ci sembra che venga garantito a tutti il diritto di manifestare, soprattutto da un governo che si dice a parole progressista, che si pone in antitesi con quella che è stata la linea berlusconiana. Poi in realtà andiamo a scoprire che finché c'è Berlusconi i treni si possono occupare, quando poi c'è Prodi Trenitalia chiude le serrande, insomma. Sarà anche perché probabilmente abbiamo due piazze oggi e forse è mancata anche la copertura politica di partiti o sindacati che in passato questa copertura l'hanno data, non lo so.
sicuramente anche questo, sicuramente per arrivare al Settina, alla piazza tematica No Bush ma sì Prodi di Roma, i trasporti saranno tutti molto più facili e meno problematici, insomma. Ma magari di questo, poi della situazione delle varie piazze, della situazione del corteo romano, parleremo più avanti.
A questo punto direi che possiamo chiedere alla nostra regia uno stacco musicale. Regia, possiamo chiedere uno stacco musicale per poi ritrovarci tra poco, cercando di capire meglio le dinamiche del corteo romano, le due piazze, e cercando di contattare appunto gli organizzatori del corteo. A dopo.
Di nuovo buongiorno a tutti da Vagamondo, sono le 12 precise, di nuovo in onda su Radio Città Fucico 103.1 dagli studi di VAC 61 via Paolo Fabbri 110. Tra poco avremo un collegamento con uno degli organizzatori proprio del corteo romano per seguire, in questo caso non dalle stazioni ma proprio da Roma, le ultime ore in vista del corteo e anche insomma per un ragionamento politico, un approfondimento su quella che è la situazione romana, le due piazze in qualche modo a confronto e contrastanti sulla piattaforma appunto contro Bush ma non necessariamente contro Prodi. Adesso stavamo dando un'occhiata ai giornali, un minimo di rassegna stampa su quanto sta succedendo e quanto succederà oggi a Roma.
Beh, cioè, innanzitutto vi aggiorniamo un po' su quella che sarà l'agenda di Bush a Roma, che riempie un po' tutti i giornali di oggi, notizia interessantissima direi.
Soprattutto sapere dove mangia è fondamentale.
Fondamentale. Comunque la pesantissima giornata di George W. Bush, Presidente degli Stati Uniti d'America, comincerà alle ore 10 al Quirinale, incontrando Giorgione Napolitano, Presidente della Repubblica in quota di S, per poi proseguire una visita breve, però, perché alle 11 deve già essere in Vaticano per incontrare il Papa, Ratzinger, con cui sicuramente si troverà bene, e i cardinali degli Stati Uniti. Poi una mangiata frugale proprio,
pranzo al sacco
direi, con tutta la scorta, e poi ore 14 corsa a Palazzo Chigi, incontro con Prodi e una conferenza stampa veloce, per poi alle 17, però da Prodi si ferma un po', attenzione, perché c'è un bel margine, però alle 17 si sposterà da Berlusconi a Villa Taverna all'ambasciata americana, dove incontrerà il leader dell'opposizione, che tra l'altro c'è una bellissima foto sul manifesto in cui, nel riquadro in cui ore 17 incontro con Berlusconi, c'è un Berlusconi festante e gioioso, un Berlusconi che però non è tanto gioioso per il fatto che è stata cancellata, diciamo, una delle tappe di Bush in questo suo, in questa sua gita romana, in queste sue vacanze romane. Infatti non passerà da Trastevere W. Bush, perché, diciamo, per motivi di sicurezza. E infatti diciamo, il portavoce della Casa Bianca, già dal G8 in accordo col Viminale, ha deciso appunto che questa tappa del tour di Bush sarebbe stata cancellata, proprio perché il Ministero degli Interni ha fatto sapere che per motivi di sicurezza sarebbe stato meglio evitare questo quartiere. Berlusconi non ha perso tempo, si è lanciato all'attacco, dichiarando addirittura: c'è da vergognarsi, mi vergogno e mi addoloro, è una cosa da mettere in relazione con questa sinistra anti-americana, è tornata l'Italietta. Attenzione,
fantastico.
Bisognerebbe un po' capire però quale sinistra anti-americana, perché qua c'è solo qualcuno che è contro la guerra, contro queste politiche di guerra, bisogna capire però, e quindi non fa distinzione tra americani e italiani, tant'è che è in contrapposizione anche con chi questa guerra la sostiene, anche proprio sul nostro cortile di casa, quindi il governo Prodi. Quindi da qui non riusciamo proprio a capire questa scelta di divisione tra la piazza tematica, che manifesterà contro George Bush, appuntamento ore 16:30 in Piazza del Popolo, ma non manifesterà contro il governo Prodi.
Ce lo dovrebbero spiegare, aspettiamo eventualmente una telefonata in diretta. Per ora quello che possiamo capire è che c'è stato un tentativo, come dire, di mediazione anche da parte di qualcuno, ma alla fine si è rimasti con un corteo, il corteo di movimento, il corteo con varie associazioni anche di pacifismo radicale, con la sinistra radicale, con i sindacati di base, con i movimenti contro la guerra, i centri sociali. Dall'altra parte ci sarà la sinistra radicale, tra virgolette, di governo, che andrà in piazza contro la visita di Bush. Non si capisce bene a chiedere cosa, perché nel momento in cui poi ci si rivendica la missione in Libano, si dice che comunque dall'Afghanistan sì, magari sarebbe bello prima o poi andarsene, ma comunque sempre ragionandoci con l'ONU, diventa poi difficile capire quale sia la posizione, cosa secondo loro avrebbe dovuto fare Prodi invece che seguire tutta l'agenda che abbiamo detto prima con Bush. Comunque, insomma, noi adesso cerchiamo di entrare nel merito di come si stanno, di come sta crescendo la mobilitazione romana, e dovremo avere in linea Marco dei Cobas di Roma, che ha seguito l'organizzazione del corteo in questi ultimi giorni. Ci sei?
Sì.
Ok, raccontaci un po' com'è nata proprio anche dall'inizio l'idea della manifestazione romana, il percorso verso la manifestazione No War No Bush, e poi insomma dopo entriamo un po' nel dettaglio di come ci sta muovendo ora.
Sì, la manifestazione, diciamo così, l'idea della manifestazione chiaramente è uscita subito appena si è saputo che Bush veniva in Italia. Questo era abbastanza evidente, perché abbiamo tutti questi anni combattuto, fatto manifestazioni contro le guerre coloniali di Bush, contro la guerra permanente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi viene Bush, è evidente che va dato una risposta. Diciamo che all'inizio le 5-6 aree nazionali, dico, che secondo me si è seduto attorno a un tavolo, era la Confederazione Coppa, era la Sinistra Critica, era l'area dei disobbedienti del Nord-Est, erano, diciamo così, l'area della rete dei comunisti, la CUP, e via dicendo. Subito dopo però dico che così anche come il Partito Umanista e una serie di figure del movimento pacifista, senza se, senza Massimo, nella Gina Tempo. Diciamo che da quel momento in poi, da quando ci sono state le prime riunioni, c'è stato un crescendo, nel senso che io ho sentito un pezzo di quello che stavate dicendo poco fa, è chiaro, dico, che la posizione e anche i tentativi, diciamo così, un po' patetici, va bene, dico, di riunificare tutta la sinistra, quello che sta facendo anche il manifesto in questi giorni, cade di fronte, diciamo così, a un dato di fatto, nel senso non è possibile, va bene, dico, fare una manifestazione di questo tipo, criticare la politica di Bush, va bene, senza criticare anche l'atteggiamento del governo italiano e di ciò che sta facendo Prodi. Allora, questo atteggiamento è chiaro, dico, che questa cosa qua, questa polemica, invece di smorzare, diciamo così, la manifestazione va fatta di evitare. Oggi sul manifesto è uscito l'appello che ci sono più di 200 comitati, comitatini, sezioni di rifondazione, eccetera, 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 che praticamente rivendicano fino in fondo, va bene, dico, il fatto di stare in piazza, ma di stare in piazza sia appunto contro la politica di George Bush, ma anche contro la politica, va bene, dico, del governo proprio. Ecco, quindi è una cosa, poi tutta la pantomima, perché è chiaro che quando ci sta una manifestazione di questo genere, già di per sé, scattano tutta una serie di meccanismi di cercare di criminalizzare di quello, di quello e di quell'altro. Fatto poi appunto, dico, che una parte del vecchio movimento ha deciso di essere fedeli al governo, ha fatto sì che questi attacchi, va bene, dico, si moltiplicassero. Però a quello che ci risulta è questa situazione qua, invece di depotenziare, dico, la manifestazione, l'ha fatta di evitare. Quindi allo stato attuale oggi siamo sicuri che a Roma ci sarà tantissima gente, voglio dire i numeri, perché mi parlate di buttare numeri così a bandera, però penso sia una manifestazione molto molto grande.
Ok, quindi la manifestazione sta comunque crescendo, nonostante quelli che sono, come dire, gli allarmismi, nonostante appunto le prese. Noi in qualche modo da Bologna abbiamo visto anche nascere questa manifestazione, abbiamo fatto un'assemblea cittadina, una serie di iniziative anche in zona universitaria, insomma abbiamo cercato di costruire la partecipazione massima andando proprio al di là delle sigle, insomma, come comitato contro la visita di Bush. Quindi
questa manifestazione è come se avessimo fatto saltare il tappo, no? Un sacco di gente che magari da dentro di Fondazione, quindi da dentro altri partiti che stanno adesso al governo, va bene, dico, si sentivano quasi, come si dice, col cappio al collo, no? Il fatto che c'è stata questa opzione dà l'opportunità un po' a tutti quanti di poter partecipare e di poter sentire da loro. Anche a Roma abbiamo fatto un'assemblea all'università che erano anni che non si vedeva, ci stavano più di 400 persone vere, quindi cioè, non una cosa da poco sotto questo punto di vista.
In qualche modo, come dire, torna un meccanismo simile a quello che c'è stato per la base di Vicenza, nel senso una mobilitazione che già nel caso vicentino è stata ovviamente non solo, come dire, di difesa della propria terra, come il percorso della comunità locale in lotta, ma anche ovviamente una mobilitazione contro la guerra che è riuscita proprio a parlare nuovamente alle persone che avevamo avuto negli anni scorsi, nel periodo dei grandi movimenti no war, no global e non solo, e in qualche modo andare oltre le strutture organizzate mantenendo però un ambito di radicalità estrema, insomma.
Sì, ma io sono convinto che oggi noi ci avremo, anche se è una manifestazione appunto, dico, che ha delle parole d'ordine radicali, io sono convinto che oggi ci avremo le carrozzine, le donne, i bambini, io sono convinto di questa cosa qua, perché è una cosa sentita, cioè non è una cosa, non è un'operazione politica che tutta si è inventata, no, tanto per essere chiari. Cioè le divisioni ci stanno, ma sono reali, nel senso che poi dopo vogliamo parlare, che ne so, che la colpa è solo De Bush e Prodi e D'Alema e compagnia cantando, non hanno nessun tipo di responsabilità, cadiamo nel patetico, nel senso che io ho letto l'appello che ha fatto Fosco Giannini quando mi viene a dire che lui continua a essere ferocemente contro la guerra, però dato che il partito gli ha detto che deve votare due vota, allora siamo proprio, perché la sinistra è questo. E questa, capito, cioè siamo messi proprio male sotto questo punto di vista qua. E noi continuiamo a essere convinti che un nuovo mondo è possibile, però è possibile però a partire da quantomeno da delle coerenze rispetto a delle posizioni.
Questo è un punto sicuramente molto importante e sicuramente discriminante per la questione di oggi. Io ti voglio chiedere un'altra cosa relativa un po' alle notizie che ci arrivano dai telegiornali, insomma dal mainstreaming, su quella che è la blindatura un po' che dovrebbe esserci su appunto la città di Roma. nel senso che abbiamo sentito il prefetto Serra, abbiamo sentito varie dichiarazioni che ci parlano comunque di una città blindata, dove non si può quasi nemmeno respirare senza che le forze di polizia intervengano. Il clima com'è da direttamente di a Roma?
Il clima è quello là, cioè basta pensare a una stupidaggine, no? Il fatto che il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico ha deciso di chiudere le scuole ieri, le scuole di tutta Italia ci sono oggi, il 9 giugno, le hanno chiuse ieri e la motivazione è perché altrimenti non c'erano le volanti da mandare e se c'erano i gavettoni, se c'erano l'uovo fuori delle scuole, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, uno si può mettere lì, dico, però la motivazione che hanno dato è questa, cioè praticamente le scuole sono state chiuse e ci hanno deciso mercoledì pomeriggio di chiudere tutte le scuole di Roma e provincia perché altrimenti non ci avrebbero uomini sufficienti per fronteggiare anche, diciamo così, la goliardia sotto questo punto di vista qua. Quindi è chiaro, dico, se vede, cioè se vede, sono chiuse 3-4 la metropolitana, ci stanno uno schieramento delle forze, si parlano di 6-7 mila uomini, quindi c'è uno schieramento delle forze enorme sotto questo punto di vista qua. Vediamo un attimo, vediamo se noi non ci facciamo intimidire sotto questo punto di vista, quello che loro vorrebbero, ma certo, non c'è problema sotto questo punto di vista.
Certo, comunque insomma la tensione, diciamo così, la tensione che cercano quantomeno di mettere sul corteo c'è palpabile, insomma. E ti volevo chiedere un'ultima cosa che riguarda un po' il proseguo, anche se vogliamo, di questo percorso, anche se qua penso che ogni città, ogni realtà abbia un po' una sua idea diversa, nel senso che spesso e volentieri negli ultimi anni, da quando, diciamo così, non esiste più quello che poteva essere identificato come un movimento unico, diciamo, nel periodo post Genova, diciamo, c'è sempre stato un aggregato.
Io ti posso dire una cosa, ti posso dire che le ultime due riunioni tutti quanti ci abbiamo chiaro una cosa, e questa è una, devo essere sincero, è una cosa omogenea a tutti quanti, che penso che nell'arco di un mese saremo tutti mobilitati a Dalmolino.
Questo è quello che volevo sentire, nel senso, quello che ti volevo chiedere.
Praticamente, cioè, da qui a un mese probabilmente cominceranno, tenteranno di iniziare i lavori a Dalmolin e penso che tutti quelli riguardi oggi stanno a Roma saremmo tutti su.
Perfetto, insomma, quello che volevo arrivare.
Omogeneità completa da parte di tutti
guardi. Esatto, quello che volevo arrivare, insomma, era se si poteva mettere in campo una progettualità tra i vari gruppi che comunque si trovano, diciamo, per animare questi appuntamenti, quello di Bush è il più eclatante, ma ce ne sono stati anche altri, per appunto proseguire un percorso con le parole d'ordine che hai detto tu all'inizio, radicale, che sicuramente non c'entra con la piazza tematica di quelli che dicono no a Bush ma sì al governo Prodi, per capirci, che porti insomma ad altri appuntamenti, che porti a un percorso che riesca a pesare realmente su quello che è il contrasto alla guerra e a tutte, insomma, le politiche militari, insomma.
Guarda, io ti dico soltanto una cosa, che il corteo oggi verrà aperto da uno spezzone unitario e il primo spezzone vero è dal Molino. Quindi questo è il messaggio.
Oh, questo direi che è un buonissimo messaggio, insomma. E noi ti ringraziamo, ricordiamo l'appuntamento di oggi pomeriggio, ore 15 in Piazza Esedra per il corteo No Bush. E
ricordiamo che noi lo seguiremo, No Bush, No Prodi, ovviamente. Noi lo seguiremo con una finestra informativa oggi pomeriggio tra le 16 e le 16:15 e poi con un momento di approfondimento dalle ore 18, con cui cercheremo anche, insomma, di fare il punto della situazione e, come già stavamo iniziando a fare adesso, andare anche oltre e fare un certo tipo di analisi, di valutazioni su come sarà andato il corteo e che posizioni, che idee, che progettualità esce dal corteo romano.
Insomma, quindi ti ringraziamo, ci facciamo un grande in bocca al lupo e ovviamente saremo con voi anche da qua.
Ok, grazie a voi.
Ciao.
Ciao.
Benissimo, a questo punto direi che possiamo andare, sono le 12:15, possiamo anche mandare un breve stacco pubblicitario. Voglio solo, a proposito di quello che si diceva prima, delle volanti che insomma chiudono le scuole perché altrimenti non ce la fanno a fronteggiare le uova ai manifestanti, le uova degli studenti e i manifestanti no Bush.
Esatto, noi chiaramente nella città di Cofferati siamo purtroppo abbastanza abituati a questo genere.
Qua penso sparerebbero a chi lancia le uova anche alla fine della scuola. Comunque abbiamo una nota di colore perché il Ministero degli Interni ha deciso di chiudere anche l'Accademia Americana, quindi non solo la città ma addirittura l'Accademia Americana, perché teoricamente
pur essendo amici, sono amici pericolosi. Questo perché si ipotizza, nessuno lo dice, ma si ipotizza che questa accademia americana, appunto sita a Roma, sia da sempre frequentata da diciamo così artisti o comunque dove le idee liberal hanno attecchito in passato moltissime, quindi si teme proprio anche all'interno di un luogo americano la contestazione a George Bush, quindi hanno deciso semplicemente di chiuderlo, perché insomma non è bello essere contestati anche dai propri concittadini quando si va a fare la vacanza romana.
Esatto, a questo punto stacco pubblicitario e poi rientriamo in diretta, e oltre che continuare a seguire la mobilitazione verso Roma parleremo anche del G8, di Rostock, di quanto è accaduto a livello di movimento, ma anche un po' di quello che si è detto dentro le mura degli otto grandi.
Eccoci qua in studio sulle frequenze di Radio Città Fujiko sui 103.1, e sempre qua dagli studi di VAC 61 via Paolo Fabri 110, e c'è arrivato un messaggino non tanto carino, ma che comunque insomma vogliamo commentare e di cui vogliamo discutere, perché comunque non ci tiriamo indietro. È arrivato un messaggio da Nicola che chiede, anche un po' polemicamente: vorrei sapere quale diritto vorreste che vi fosse dato per non pagare il biglietto del treno quando tutti i giorni lo pagano. Questo è favoritismo, Nicola.
Beh, insomma, favoritismo dipende. No, adesso, a parte gli scherzi, noi crediamo che il diritto a andare a manifestare debba essere garantito anche nei termini di potersi spostare a prezzo politico, nel senso, per studenti, precari, persone insomma provenienti dalle fasce sociali più basse, pagarsi un biglietto in Eurostar, perché poi la mattina per muoversi verso Roma non è che ci sono molte altre
opzioni.
Ricordiamo
che tra Bologna e Roma esistono praticamente solo Eurostar.
Sì, ormai non c'è più modo di muoversi se non in Eurostar tra Bologna e Roma, o con l'Intercity che costa un po' meno, generalmente fa tardi e se non hai il posto prenotato non ti ridanno il rimborso. Insomma, è un problema, da un lato, di libertà di espressione, libertà, possibilità di manifestare liberamente, che deve essere garantita anche a chi non ha i soldi o non può permettersi di pagare il biglietto Bologna-Roma andata e ritorno in Eurostar. Dopodiché, sul fatto che gli altri tutti i giorni lo paghino, così Nicola c'ha anche ragione. Cioè, infatti, io poi già prima accennavo su tutto il discorso della situazione di Trenitalia, la privatizzazione dei trasporti. Cioè, è un problema reale. Da un lato non si investe sulla sicurezza e poi capitano gli incidenti con i presunti errori errori umani, come cos'era Marzabotto un anno e mezzo
che è Valcore
un anno e mezzo fa. Dall'altro vengono soppressi, non si investe sugli espressi, sui treni per i pendolari e così via, più treni a percorrenza più lenta ma anche a prezzo più popolare. Si fanno gli Eurosol e Eurostar ormai, poi nel frattempo si fa la TAV con tutte le devastazioni ambientali che ovviamente sappiamo, quindi praticamente il viaggio Bologna-Roma se lo può permettere solo chi può spendere quei, cosa sono, 35 euro, 40 euro, quelli che sono, per pagarsi l'Eurostar.
Ma diciamo anche un'altra cosa, che in linea generale noi abbiamo sempre detto che per quanto riguarda i trasporti pubblici noi siamo perché il pubblico sia assolutamente gratuito e accessibile a tutti, nel senso che è assurdo, anche parlando della stazione locale, che si paghi un euro per un'ora di viaggio in autobus. È assurdo che si paghino prezzi così spropositati per i viaggi in treno, perché comunque sappiamo benissimo quello che fa Trenitalia con quei soldi. Insomma, dire che è giusto pagare quei soldi lì, secondo noi non è proprio non va proprio nella direzione di quei diritti che intendiamo noi. Insomma, non è un favoritismo per i manifestanti, lo diciamo in generale per tutti. È ovvio che quando si parla di una manifestazione è un appuntamento particolare su cui bisogna ragionare, però non puoi non considerare il fatto che deve essere garantito a tutti, appunto, come diciamo prima, il diritto a manifestare, e deve essere garantito a tutti.
Certo, come altri diritti sociali, come possono essere la scuola, l'istruzione, quindi la sanità, la casa per tutti, cioè ci dovrebbero essere tutta una serie di diritti, tra cui comunque anche quello ai trasporti, alla mobilità, che dovrebbero essere garantiti gratuitamente o comunque a prezzo popolare, accessibile a tutti, anche per le fasce sociali più deboli. Ma volevo dire anche un'altra cosa, poi in questo caso si è scatenata questa campagna perché Trenitalia ha deciso che non voleva fare nessun tipo di sconto, ma in realtà l'occupazione dei treni o comunque il fatto di riuscire a prendere il treno a prezzo politico, eventualmente trattando in stazione o organizzando a monte il treno speciale, però a prezzo veramente politico con uno sconto sostanzioso, sono pratiche che in questi anni sono state assolutamente normali. Si diceva prima, anche una punta di polemica, sotto Berlusconi era molto più facile prendere i treni. Purtroppo è vero, non è che dipenda solo dal fatto Berlusconi o Prodi, per carità, il problema è tutto il periodo, diciamo, dopo Genova, il periodo delle grandi mobilitazioni nazionali, le famose manifestazioni dei milioni di persone a Roma contro la guerra, non sono state certo fatte andando alla manifestazione pagando il biglietto intero. Insomma, questo deve essere molto chiaro, non è che adesso è saltato fuori qualche autonomo anarchico, come scrivono i giornali, che vuole a tutti i costi prendere il treno gratis, cosa che non si è mai fatta. Questo proprio non corrisponde alla realtà.
Comunque su questo siamo anche disponibili a intavolare una discussione, ovviamente con tutti quelli che vogliono partecipare. Vi ricordo ancora i nostri numeri: 051 34 6458 per chi nasce in diretta e 333 180 9494 per gli sms. E sentiamo comunque adesso un aggiornamento dalla stazione. Zeppe, ci sei?
Sì, siamo sul treno.
Oh, bene.
Il treno è arrivato 3-4 minuti fa, e siamo sempre riusciti a dire più o meno tutti. Ho avuto anche modo di rendermi conto più chiaramente di quanta gente fosse salita.
Sentiamo urla di giubilo.
Forse anche un migliaio di persone, direi.
Addirittura.
Non sono ancora riuscito a capire sinceramente cosa ne sia successo al treno da Padova, se lo aspetteremo prima di partire o che dinamica, insomma, si stava da. Quindi magari se potremmo risentirci tra una decina di minuti, che la situazione si è stabilizzata, e vi dare qualche informazione più precisa. Comunque la cosa importante è che siamo sul treno.
Perfetto, va bene, allora ci risentiamo.
Tranquilla, non c'è polizia sui binari.
Perfetto.
Problemi.
Perfetto, quindi ci risentiamo dopo per avere un quadro, diciamo così, più completo di com'è andata sì, la trattativa, comunque com'è la situazione, ok?
D'accordo.
A dopo,
ciao Giuseppe.
Bene. Quindi insomma i manifestanti sono riusciti a salire sul treno, anche la stazione di Bologna dopo Milano, Venezia, Padova, Ancona è riuscita a sbloccarsi, abbiamo sentito molte centinaia di manifestanti sul treno.
Infatti l'altro dato significativo, oltre al fatto che sono sul treno, che per carità ovviamente è importantissimo, ma è che si è parlato di forse un migliaio di persone o comunque molte centinaia, e siccome comunque si parla dei bolognesi che erano saliti, non contando anche i milanesi, nel senso, è un risultato secondo me estremamente importante e politicamente significativo. Se centinaia di persone, forse appunto vicino al migliaio, da Bologna pur nella situazione di tensione in cui non si sapeva onestamente se con i treni sarebbe stato possibile raggiungere Roma e raggiungerla in tempo per il corteo, se tutte queste persone sono partite rivendicando appunto il diritto a andare a Roma, ma anche il diritto alla mobilità a prezzo politico, è un dato estremamente importante, aggiunto alle altre centinaia di persone che comunque stanno scendendo a Roma coi pullman, dall'idea di una mobilitazione che davvero è cresciuta, come poi diceva anche il compagno da Roma prima, e che è andata al di là della cerchia dei militanti, degli attivisti e dei singoli gruppi politici che l'hanno promossa.
A questo punto potremmo aprire una breve finestra sull'appuntamento diciamo, che ha caratterizzato l'ultima settimana, che è stato anche un appuntamento molto significativo per il movimento, perché innanzitutto si parla di cifre che non si vedevano da diverso tempo, decine e decine di migliaia di manifestanti, ma anche perché comunque al G8 di Rostock, di questo stiamo parlando, si sono riusciti a mettere in pratica diciamo, appunto dei metodi di lotta che in qualche modo sono riusciti a vincere. E di questo ne abbiamo parlato molto nei giorni scorsi con gli approfondimenti appunto di questa trasmissione speciale che abbiamo intitolato Vagaboom, però insomma la scena per cui tutte le strade che portavano alla sede del G8, queste campagne, le campagne tanto care Angela Merkel, campagne tedesche, così erano completamente bloccate dai manifestanti e la polizia che non sapeva bene dove girarsi, perché con la tattica delle cinque dita un po' i manifestanti si snodavano in varie direzioni, e appunto i grandi che dovevano arrivare in elicottero, i giornalisti che dovevano arrivare in elicottero, perché non c'era possibilità di passare per arrivare al vertice, quindi un vertice quanto mai isolato. Vorremmo però spendere anche due parole proprio su quello che si è deciso appunto tra gli otto al vertice.
Esatto, guardando un po' i giornali di questi giorni, ovviamente l'argomento al centro dell'attenzione è quello legato al clima e quindi alla riduzione nelle emissioni del gas serra, a questa sorta di accordo che si è riusciti a raggiungere proprio nell'ultimo giorno del vertice, perché ricordiamo fino al giorno precedente invece la notizia di fatto era che l'amministrazione americana, proprio lo stesso Bush di cui si parlava poc'anzi, aveva rifiutato qualunque tipo di accordo sul clima. Invece la notizia di ieri è che si è arrivati a questa sorta di accordo che soprattutto la cancelliera Merkel, ma poi anche Prodi e gli altri dell'Unione Europea hanno, come dire, sventolato come grande risultato, grande vittoria, in cui si parla di riduzione sostanziale delle emissioni di gas serra, quelli responsabili dei cambiamenti climatici. Una riduzione che non viene quantificata, quindi non è stato, come dire, ratificato e generalizzata quella proposta della riduzione del 50% secco nell'emissione del gas serra proposta dai paesi dell'Unione Europea, e su questo c'è già una reazione estremamente critica da parte di Greenpeace, che attacca lo stesso cancelliere Merkel per aver fallito proprio questo che era l'obiettivo più importante del vertice, e scrivono: manca riferimento esplicito al bisogno di contenere l'aumento della temperatura del pianeta sotto i 2 gradi centigradi, che è la soglia oltre la quale è possibile, e anzi proprio probabile, secondo ricerche climatiche serie, un superamento di un punto di non ritorno nell'ottica poi di una catastrofe climatica proprio. E da un lato ci sono alcune ONG che comunque tirano un sospiro di sollievo, questo per cercare di vedere un po' tutte le reazioni, nel senso che in effetti c'è stata una leggera forzatura, un leggero avanzamento in quella che era la posizione fondamentalmente dei paesi europei rispetto al no pregiudiziale a qualunque ragionamento sul clima e sulla riduzione delle emissioni di gas serra che aveva sempre caratterizzato l'amministrazione Bush. Però si è parlato anche di un'altra questione estremamente importante al G8, e questa decisamente inquietante, su cui invece è più difficile avere, come dire, la doppia visione, nessuno riesce ad avere una visione positiva, nel senso che c'è stato un ulteriore forte richiamo a quello che era il negoziato di Doha sulle liberalizzazioni commerciali, i famosi TRIPS, che hanno poi sostituito quelli che erano la proposta dei GATT, contro cui si batté il movimento no global a livello proprio mondiale. Nel senso che c'è stato proprio un rilancio in questo senso, con l'idea che gli otto grandi devono farsi carico anche di promuovere, di far accettare ai paesi più poveri, ai paesi in via di sviluppo, questo discorso sulla liberalizzazione totale dei beni e dei servizi. Se ne parla da anni, era una delle questioni proprio appunto più dibattute già dal periodo di Seattle prima e di Genova poi nel movimento, cioè si chiede la libera circolazione a livello proprio globale planetario di merci, di beni e servizi, ma in un'ottica in cui tra i beni e servizi, quindi da mettere in vendita, su cui trattare su base puramente commerciale, ci sono i farmaci contro l'AIDS, così come c'è l'acqua, che diventa una merce come tutte le altre, così come la scuola, l'istruzione, i saperi vengono appunto messi in vendita in commercio come tutto il resto, e tutto ciò ovviamente va nell'ottica appunto del neoliberismo sempre più globalizzato, ma anche poi proprio a creare conseguenze immediate sui paesi più poveri, e infatti su questo c'è anche una reazione di Medici Senza Frontiere che spiega come se andranno avanti queste proposte sarà poi sempre più difficile far arrivare i farmaci ai malati di AIDS a prezzo accessibile, insomma. Quindi, da un lato sul clima, un piccolo passo in avanti, forse, ma comunque assolutamente insufficiente, nel senso che su questo possiamo ancora discutere e scherzare per qualche anno o qualche decennio, ma poi appunto l'ipotesi della catastrofe climatica purtroppo è all'ordine del giorno, e dall'altro lato un'ulteriore accelerazione sul piano proprio delle privatizzazioni e delle liberalizzazioni totali di tutto, anche a scapito di quelle che sono, di quella che è la situazione dei paesi del terzo mondo. Questo è un po' quanto si sta dicendo dentro alle mura in questo G8 sempre più blindato, e quando si è detto i giorni scorsi al G8. Ovviamente ribadiamo che comunque la nostra attenzione è andata soprattutto a quanto si muoveva nelle strade, nei campi, addirittura anche via acqua, con i gommoni di Greenpeace intorno al vertice.
Intanto è arrivato un altro messaggio dalla nostra Fra, appunto qua della radio, Fra 103, che si chiede un po', ma arriva una manifestazione finita, riferendosi ai nostri compagni che stanno partendo da Bologna. Effettivamente, visto l'orario, il treno sta partendo ora, probabilmente arriveranno a manifestazione inoltrata, diciamo, forse non proprio finita ma comunque
sicuramente no, iniziata
sicuramente. Diciamo che speriamo che il treno vada veloce, ecco, questo sì. Comunque, in ogni caso,
una volta tanto chiediamo l'alta velocità,
esatto,
per questo treno.
Chiediamo l'alta velocità. In ogni caso, insomma, diciamo che il dato è comunque un dato significativo, il fatto di essere partiti e comunque riuscire ad aggiungersi alla moltitudine di persone che è già che sarà già a Roma lì in corteo a manifestare, insomma.
Certo. D'altra parte, insomma, già che stiamo parlando di questo, non è che i romani di solito arrivino proprio puntuali agli appuntamenti dei cortei, quindi si dovrebbero incontrare lo stesso, dai.
Torniamo un attimo a parlare di clima, perché come diceva Alvin, piccolo passo avanti ma forse anche tanti piccoli passi indietro, anche perché comunque parlando di tempistica si parla di tempi assurdi, addirittura decenni, si parla di 2050, rimanendo comunque molto, molto vaghi su questo aspetto. Abbiamo su questo punto, che è stato un po' il punto fondamentale all'ordine del giorno degli otto grandi, un audio di Antonio Tricarico, che è uno dei referenti per la riforma della Banca Mondiale, un esponente di Manitese e anche il corrispondente del manifesto proprio lì a Heiligendamm.
Ce l'ho fatta,
diciamo a Rostock, dai, insomma, mettiamola più facile, che appunto ci parla di clima. Sentiamolo.
Diciamo che quello che purtroppo ancora non emerge con forza è la responsabilità del G8 rispetto a tutta la partita climatica e anche in prospettiva futura rispetto in un certo senso al debito che potremmo chiamare ecologico o climatico che il G8 ha nei confronti dei paesi più poveri, cioè le richieste della società civile rispetto alla questione clima, cioè il fatto che la temperatura media non superi 2 gradi, quindi vuol dire già iniziare a intervenire pesantemente oggi con la riduzione delle emissioni andando ben oltre quello che prevede il protocollo di Kyoto. In realtà questo è necessario per ridurre da subito gli impatti che già iniziano ad esserci sui paesi più poveri e in particolare sull'Africa. Si pensi che l'Africa è responsabile è stata responsabile storicamente negli ultimi 50 anni di meno dell'1% di tutte le emissioni emesse responsabili dell'effetto serra. Quindi è importante calcolare anche qual è il debito climatico che in un certo senso il G8 accumula costantemente, i paesi industrializzati responsabili del 40% delle emissioni mondiali nei confronti dei paesi più poveri. E questo è stato fatto, ci sono degli studi molto interessanti, la stessa Banca Mondiale mostra come tra 10 e 40 miliardi di dollari sarebbe l'importo di questo debito che ogni anno il G8 genera. Addirittura qualcosa che va ben oltre, quindi quelli che sono gli aiuti allo sviluppo. Quindi è fondamentale porsi questa questione, cioè un discorso di costi anche da parte per i più poveri, per capire quali sono le responsabilità. È chiaro che un G8 continua a comportarsi in maniera responsabile, principalmente per le responsabilità appunto della presenza americana, ma la mancanza di un accordo qui è qualcosa che porterà delle conseguenze pesanti.
Rientriamo in onda dagli studi di Radio Città Fujiko. Insomma, abbiamo sentito un po' questo contributo sulla questione climatica, su cui ci limitiamo a citare ancora due o tre dati proprio numerici per dare l'idea delle proporzioni di questo problema e dare l'idea dell'attualità di questa questione. Una stima legata al fatto che, se non cambierà proprio anche radicalmente, diciamo, il modello di sviluppo, oltre che semplicemente le emissioni di gas serra e quant'altro, è che il 30% della superficie terrestre se la dovrà vedere con il problema della siccità nell'arco di pochi anni, e c'è una stima di 60 milioni di persone ogni anno in più che rischiano di prendere la malaria se appunto si va avanti in una certa direzione a livello climatico. Ma il dato proprio forte rispetto al G8, e quindi quello che noi gli contestiamo, è questo: i paesi del G8 sono responsabili del 40% di emissioni di gas serra sul pianeta, mentre ovviamente rappresentano una percentuale molto minore, per esattezza il 13% della popolazione mondiale. Quindi in questo senso è chiaro che, come dice poi l'articolo del manifesto, con sempre gli interventi delle varie ONG in qualche modo più critiche sul G8, i paesi più poveri non hanno assolutamente, e questo insomma è una cosa assolutamente ovvio e evidente, creato il problema del clima a livello planetario, ma oggi sono chiaramente poi i primi a soffrirne. Quindi questa è un po' la grande contraddizione, e oltre a un problema di merito, secondo me c'è anche proprio un problema di metodo, nel senso che è assurdo che di queste cose, di questi problemi, debbano parlare gli otto grandi, che sono ovviamente parte in causa, sono i paesi più industrializzati, più tecnologici, che hanno anche più da rimetterci in un certo tipo, come dire, un vero cambio di rotta proprio sul modello di sviluppo, e non ne possono parlare poi i paesi che invece subiscono quotidianamente le conseguenze di un certo tipo di politiche.
Bene, adesso due minuti di stacco musicale per riprendervi e per riprenderci anche un po' noi, e poi torniamo in studio per vedere se questo benedetto treno è riuscito a partire finalmente. A dopo.
A dopo.
I'm
le 12:43 minuti in questo momento. Torniamo in studio sui 103.1 di Radio Città Fujiko, sempre dagli studi di Via Paolo Fabbri 110, dal Media Center VAG 61, che vi ricordo, oltre che con la radio, sta seguendo, diciamo, tutte le iniziative e tutto lo svolgersi della giornata No Bush anche tramite zic.it, indirizzo della nostra agenzia di comunicazione autogestita, il nostro giornale online www.zic.it, sulla quale ci sono già diversi aggiornamenti sulla giornata di oggi, quasi in tempo reale, potete andarla a vedere. E ora torniamo appunto alla stazione di Bologna, o quantomeno torniamo sul treno per riuscire a capire se il treno è riuscito a partire. Andre, dovremmo avere in collegamento
ciao,
Andrea.
Ciao a tutti, ciao Luca.
Ciao Andrea, ciao. Come va allora la situazione?
Ma bene, direi che la situazione sul piano nazionale si è sbloccata. Partivamo da un dato di partenza che era molto duro, cioè questo tentativo di riterritorializzare la zona rossa appunto alle stazioni dei vari centri per impedire ai compagni e alle compagne di giungere a Roma per il corteo contro Prodi e contro Bush, affianco invece a una politica in cui i partiti avevano fatti da garante attraverso i pullman o cacciando i soldi per i treni per garantirsi, diciamo così, il culo coperto per la vetrinetta di Piazza del Popolo e la piazza della compatibilità di governo, insomma.
Certo, di questo...
perché parla il linguaggio dell'antiamericanismo, noi siamo contro la guerra globale permanente. È stata dura, però da Milano in poi sono riuscito a sbloccare questa situazione, i treni stanno partendo dovunque o sono già partiti, i compagni di Milano li abbiamo incontrati sul treno, qui siamo nella stazione e il treno sta partendo.
Sì, in realtà vedo adesso un'agenzia proprio sul nostro sito, che è zic.it, un'agenzia proprio delle 12:25 che dice che a Brescia e Napoli i treni non sono riusciti a partire, adesso proveremo a verificare questa notizia. E magari vi faremo sapere. Quello che vorrei sapere è se siete già partiti voi?
No, il treno è fermo.
Il treno è fermo in stazione.
Siamo tutti sul treno, il treno è fermo, però ecco, insomma, la sensazione è che una volta saliti sul treno dovremmo riuscire
a partire.
A partire esattamente tra pochi minuti.
Per quanto riguarda le trattative, c'è stato un prezzo contrattato?
Sì, c'è stato... perché praticamente questa mattina il meccanismo si è instaurato come provavo a spiegare prima da Milano, dove i compagni dopo aver subito una carica sono riusciti comunque ad aprire un canale di trattativa e quindi una volta che lì loro, pagando un prezzo simbolico, credo 10 euro come il nostro, sono riusciti a partire e quindi poi questa modalità insomma un po' cascata l'abbiamo...
Un po' innescato tutte le altre insomma.
Esatto, penso proprio che sia andata così. Quindi qui sono riuscito ad aprire una trattativa, si è fatta colletta, si è trovato attorno a 10 euro un prezzo simbolico per alcuni compagni e si è gestita appunto la possibilità di arrivare con un prezzo accessibile per tutti a Roma, anche se un po' in ritardo, ecco.
Ok, beh, insomma, l'importante, comunque lo dicevamo anche prima, è esserci sicuramente, poi per una volta speriamo da una parte che il treno vada veramente ad alta velocità e che i romani non siano puntuali per una volta, insomma.
Sì, no, beh, certamente oltre all'abitudine, alla scarsa puntualità, i nostri compagni ci aspetteranno alla stazione a Roma, cercheranno di ritardare il più possibile la partenza del corteo, anche perché all'interno della giornata di oggi, come provavo a dire prima, il blocco alle stazioni era appunto una forma di imbrigliamento di questo desiderio di costruire oggi una importante giornata contro Bush e contro Prodi, quindi voglio dire è stata una battaglia importante che si è riuscita a vincere con i treni che qua e là bene o male stanno partendo, a parte il dato che ci state dando in diretto di Brescia e di Napoli e quindi,
sì, è un dato confermato perché appunto i manifestanti dopo ore di trattative hanno ripiegato su l'utilizzo di pullman che hanno preso al volo, diciamo, sia a Brescia che a Napoli.
Ho capito. Però ecco, insomma, oggi il dispositivo era abbastanza significativo perché si colloca all'interno, voglio dire, di 2 o 3 mesi in cui le ferrovie dello Stato e il governo stanno provando a razionalizzare completamente dentro una dinamica europea anche l'agibilità politica per i cortei, provando a dire, insomma, questa abitudine italiana, frutto di un tessuto di resistenze, di autoridursi o di occupare i treni, stanno un attimino provando a razionalizzare, quindi oggi è comunque
comunque una vittoria, voglio dire che la pressione a Padova, a Venezia, a Milano, a Bologna abbia portato buoni risultati.
Certo, quindi insomma comunque c'è anche diciamo la percezione che se a Milano non si fosse sbloccata la trattativa, un po' insomma grazie comunque sì. anche a diciamo la forza messa in campo dai compagni milanesi, sarebbe stato diciamo tutto molto più complicato.
Sì, 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 anche perché comunque le notizie che avevamo noi, cioè ok, la situazione a Bologna era disastrosa, negli ultimi giorni c'era stato comunicato che non, la questura aveva dato ordine di non farci partire. Ad esempio a Padova e Venezia c'era una situazione paradossalmente più serena fino a questa mattina, cioè si diceva che agilmente i compagni avrebbero avuto la possibilità di raggiungere Bologna, quindi di fare un biglietto intermedio. Ieri Trenitalia ha praticamente fatto girare un ordine complessivo per le ferrovie dello Stato nell'intero paese che diceva non possono farsi sconti comitiva se non avendo come destinazione unica Roma. Quindi questa mattina diciamo trovati un blocco diciamo così ancora più significativo di quanto ci aspettavamo nel complesso. E...
Certo. Vorrei chiederti, sì, vorrei chiederti un ultimo ragionamento molto rapido, perché comunque so che tu ti abbiamo chiamato perché comunque partecipi anche a un certo tipo di esperienza che è quella della componente studentesca. Sei comunque stai seguendo il progetto di Uniriot, fai parte di un collettivo di facoltà che tra l'altro negli ultimi giorni è anche andato. Diciamo, si è anche presentato pubblicamente proprio per lanciare questa manifestazione No Bush in Piazza Verdi, giusto? Quindi sì, ti vorrei un po' chiedere sì. il ruolo della componente studentesca brevemente perché siamo veramente
allora,
in corsa.
Noi come Univers Network, che è un network delle facoltà ribelli che insomma costruisce esperienza assieme a quanto si prova a sedimentare a Bologna, a Napoli, a Roma e a Torino, quest'oggi saremo in un grandissimo spezzone di movimento che si chiama Push Bush Out, saremo lì dentro assieme a tante altre esperienze del precariato sociale in lotta, quindi diciamo così pensiamo alla nostra presenza a questo importante corteo No Bush, No Prodi, certamente partendo dal lavoro di autoformazione, di conflitto che proviamo a costruire all'università, ma saremo una soggettività ben visibile ma all'interno di un contesto più ampio, all'interno di uno spezzone che sarà davvero immenso, che cercherà di tenere dentro nello stesso ragionamento l'importante lotta territoriale, ma non solo, di Vicenza, il passaggio di questa settimana straordinaria di Rostock, in cui davvero la sensazione è che la rimessa in discussione degli spazi di agibilità politica dei movimenti sta costruendo la possibilità di un'Europa come spazio di agibilità politica e di lotta dei movimenti sociali, insomma. E a Bologna abbiamo provato a costruire dei momenti di appunto di lancio della giornata di oggi, lo volevamo costruire attorno a Piazza Verdi due giorni fa, purtroppo pioveva, abbiamo costruito un momento di comunicazione e di riflessione collettiva sotto i portici di via Zamboni. Il dato però anche qua credo significativo è che sì, pioveva, quindi ci è stato impedito di andare in Piazza Verdi diciamo così dal cielo, ma il livello di militarizzazione della zona universitaria, di Piazza Verdi e delle vie circostanti credo che sia un segnale abbastanza inquietante di come i ragionamenti attorno a Piazza Verdi poi non siano poi così, come dire, tanto distanti dalla realtà esatto quotidiana che tutti i giorni proviamo a costruire cercando di immaginare ambiti di comune e di ragionamento complessivo.
E sicuramente questo filone lo riprenderemo e lo approfondiremo. Intanto da uno dei nostri redattori, da Zeppe, che è là tra i vari inviati che abbiamo in stazione, ci giunge la notizia che il treno partirà tra una mezz'oretta circa, perché appunto si aspetta anche l'arrivo dei padovani per garantire
esatto,
anche
sì,
ai compagni di Padova.
È un nodo importante, credo che facciano bene insomma i compagni ad attendere che passi il nord-est, perché è importante che tutti quanti quest'oggi riusciamo a raggiungere Roma e a portare la nostra indignazione nel centro di quella città. Oggi la civiltà politica deve essere nel centro di Roma dei movimenti che si oppongono alla guerra globale permanente, non certo del primo criminale di guerra e dell'ultimo governo Prodi.
Certo. Benissimo, Andrea, noi ti ringraziamo, vi facciamo un grande in bocca al lupo e insomma siamo con voi in questa grande manifestazione ovviamente.
Un abbraccio a tutti.
Ciao.
Ciao Andrea.
Bene, abbiamo dato anche questa notizia che il treno partirà effettivamente verso 1:20, a questo punto direi che da Brescia e Napoli Trenitalia non ha voluto aprire spiragli per le trattative, probabilmente qua si colloca appunto in tutto quel quadro di cui parlava Andrea, cioè le trattative aperte da Milano e poi un po' ricadute a cascata sulle altre città di passaggio, di cui Bologna appunto è un nodo centrale, ma non hanno avuto lo stesso effetto su Brescia e Napoli perché appunto scollegate da questo nodo. I compagni hanno comunque ripiegato sui pullman, quindi insomma anche a loro ovviamente auguriamo un'ottima manifestazione. A questo punto un brevissimo stacco musicale e poi l'ultimo spezzone della nostra trasmissione.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and that he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said hey.
Rieccoci subito in studio, sono le 12:55, siamo proprio nel finale, una trasmissione un po' di corsa, ma d'altra parte anche preventivabile, no?
Beh, una trasmissione, come dire, molto in diretta, molto sul pezzo, sulla notizia, e insomma mi sembra che il meccanismo degli aggiornamenti progressivi dalla stazione così abbia anche funzionato.
Insomma, il dato è che il treno ormai dovrebbe partire, si è contrattato per riuscire a partire a 10 euro, sono partiti anche i compagni da Milano, da Padova, da Ancona, da Venezia. Purtroppo i compagni di Brescia e Napoli, dopo lunghissime trattative, hanno dovuto ripiegare su altri modi per arrivare alla capitale, però comunque insomma una situazione tutto sommato positiva. Adesso abbiamo un collegamento con Agostino Giordano, coordinatore provinciale dei Giovani Comunisti. Ci sei, Agostino?
Ciao.
Che se non sbaglio per spostarsi oggi ha scelto il pullman come mezzo di trasporto.
Sì.
Ti sento male, parla forte.
Sì,
sì, sì, sì, sì, ci siamo.
Sì, noi abbiamo come Giovani Comunisti di Bologna, insieme al network delle comunità in movimento, abbiamo deciso di organizzare i pullman insieme anche al partito della Rifondazione Comunista per scendere giù a Roma. Noi come Giovani Comunisti abbiamo deciso di partecipare al corteo che partirà da Piazza Etera, quindi abbiamo fatto una scelta precisa.
Quindi una scelta, un po' in contrapposizione con però le indicazioni di Rifondazione Comunista.
Allora, sì, diciamo che come Giovani Comunisti non abbiamo, la gran parte ovviamente non ha digerito, metabolizzato la decisione del partito di manifestare in Piazza del Popolo, perché crediamo che per manifestare contro Bush non basta il presidio, ma un corteo sia il modo più efficace, quindi in una maniera netta, radicale. Però nonostante tutto vogliamo mantenere un ponte di dialogo unitario con chi manifesta, quindi rispettando anche la scelta di chi manifesta in Piazza del Popolo, e per questo alla fine del corteo raggiungeremo, tenteremo di raggiungere Piazza del Popolo insieme ai compagni del network delle comunità in movimento. Con noi ci saranno anche parlamentari di fondazione, quindi a partire da Aldi Giuliani, senatore Fosco Giannini, altri senatori e deputati che comunque non hanno condiviso la scelta del partito di stare in Piazza del Popolo, però appunto con noi fare questo percorso oltre al corteo di congiungimento con la piazza dove stanno le rotta di fondazione, la FIOM, l'ACI e una serie di associazioni. Ecco, quello che voglio dire io è che sono contento, ho detto prima che i treni sono partiti, nonostante ne abbiamo fatto la scelta dei pullman, credo che era assurdo e scandaloso che si voleva impedire ai manifestanti che hanno scelto invece il treno come mezzo di trasporto di arrivare, impedirgli di arrivare a Roma. Ecco, invece fortunatamente questo è stato sbloccato, però è scandaloso il ritardo con cui è stato fatto e il tentativo che c'è stato da parte di Trenitalia e di chi da parte del governo ha tentato di impedire la partecipazione tentando di bloccare i treni. Ecco, questo per me è una denuncia forte che va fatta, nonostante come giovani comunisti abbiamo fatto la scelta di partecipare e di venire in manifestazione qui a Roma con i pullman.
Bene, ci fa piacere questa tua presa di posizione. Volevo chiederti però anche un commento, visto che l'hai citato, su un po' quello che le dichiarazioni fatte da Fosco Giannini, proprio dal senatore Fosco Giannini, che ha dichiarato insomma, sono assolutamente contro Bush, sono contro le politiche di guerra, ma siccome il mio partito mi dice di votare, devo votare. Secondo te è un atteggiamento insomma di sinistra questo, per citare registi e altri, oppure no?
No, io credo che la volontà di suscitare un movimento ampio contro la guerra sia l'obiettivo fondamentale. Se poi alcuni senatori hanno fatto di tutto per fare la battaglia in Parlamento, ma non solo Fosco Giannini, penso ai Giuliani, a tanti altri senatori che con difficoltà stanno portando avanti di questo e costretti a dover votare il rifinanziamento semplicemente per non spaccare da un lato il rapporto che si deve secondo me costruire tra chi ancora nella società può e deve avere fiducia nei nostri rappresentanti istituzionali. Quindi io credo che un ponte sia necessario e credo che d'ora in poi però non si possano accettare più, non si debbano accettare più i finanziamenti per le missioni militari.
Ecco, andando...
questo si può fare solo se in piazza, solo se a manifestare ci sia molta gente, se c'è un movimento ampio. Ecco, questo quindi va garantito invece con l'unitarietà, non con l'autoreferenzialità che alcuni gruppi hanno dimostrato in questa fase, quindi andando in piazza chiesa senza voler comunicare con gli altri. Ecco, questo dico chiaramente.
Ok, è una posizione insomma abbastanza chiara considerando l'ambito da cui viene, cioè ok. Quello che però ti volevo chiedere è se, cioè fino a quando, visto che comunque la Rifondazione Comunista fa una battaglia ovviamente parlamentare più che di piazza in questo momento, visto che tu hai parlato di margini, visto che tu hai parlato d'ora in poi non ci saranno più, hai detto, quello che volevo strapparti era un po' insomma fino a quando dureranno questi margini, insomma quanti anni dovremo attendere prima che...
Io mi auguro che il nostro partito che è soprattutto spinto dalle manifestazioni di piazza e dalla partecipazione che mi auguro sempre più ampia alle mobilitazioni contro la guerra, contro i finanziamenti, ma non solo, penso anche alla precarietà, alle questioni che riguardano i lavoratori, i migranti, i precari, faccia una scelta precisa, soprattutto poi quando si discuterà di pensioni, tante altre cose, e dica chiaramente che a questo governo, a Prodi, che se non vengono prese in considerazione le di Rifondazione Comunista una volta per tutte, si mette seriamente in discussione il governo. Io non vedo perché le forze moderate lo possono fare, non vedo perché Di Pietro può puntare i piedi sull'indulto e noi non possiamo puntare i piedi sulla pace, sulla guerra e sulla precarietà. Ecco.
Quindi insomma una tempistica, cioè a livello di tempi, un anno, due anni, tre anni?
No, questo non si può prevedere, ovviamente. ovviamente. Io penso che già prossimamente, se si discute di pensioni e il governo va avanti senza prendere in considerazione le istanze di rifondazione, per me deve essere seriamente messo in discussione.
Bene,
semplicemente questo.
A questo punto penso che comunque ci risentiremo in occasione di prossime votazioni.
Comunque l'obiettivo è quello di non marginalizzarsi, come sempre, soprattutto in queste fasi qua, di cercare di sollecitare il più possibile partecipazione popolare e movimenti sulle questioni che noi vogliamo portare in Parlamento e vogliamo portare all'attenzione del governo.
Questo...
sarebbe inutile anche la scelta di far cadere poi il governo Prodi, ecco, questo è importante.
Sulla scelta di non marginalizzarsi siamo assolutamente d'accordo, infatti pensiamo comunque che tutto sommato oggi a Roma ci sarà una grande manifestazione, non necessariamente contro Bush, ma contro proprio la guerra.
Contro le politiche di guerra anche di questo governo.
Anche, esattamente no. Quello che volevo sentirti dire. Quindi anche contro questo governo.
Contro le politiche di guerra di questo governo, e che il governo ascolti i messaggi che vengono dal popolo pacifista che sta scendendo oggi in piazza.
Certo, dire contro il governo o contro le politiche di guerra del governo è un po' una...
Guarda, l'importante è che per me smettano di rifinanziare la missione in Afghanistan, okay. Tirano le truppe dall'Afghanistan il prima possibile.
Sì, sì.
Questo è l'obiettivo che deve avere.
Ovviamente anche per noi, insomma, è un po', no, dicevo che era un po' una finezza retorica, però comunque insomma ci siamo capiti. Il discorso è che scendere in piazza non vuol dire farlo solo contro la figura di Bush, ma contro la guerra in sé, contro chi la finanza e contro le politiche di guerra.
D'accordissimo, la Rifondazione Comunista non deve essere appesa per tutti i costi ad un governo, ecco, questo è quello che voglio dire.
Agostino, noi...
chiaramente, e mi auguro che i giovani comunisti che già hanno fatto una scelta importante oggi,
sicuramente sì,
proseguono su questa strada, ecco.
Sicuramente su questo hai ragione. Io ti ringrazio perché so che comunque non è semplice. Ti saluto, vi facciamo comunque in bocca al lupo per il corteo e speriamo sia un grande corteo partecipato.
Va bene, alla prossima.
Grazie.
Ciao.
Siamo ovviamente in ritardo, direi che possiamo anche andare a chiudere. Ricordandovi gli appuntamenti del VAG 61 che per questa settimana ci parla di martedì 12 giugno 2007, come sempre alle 18 il mercatino dei produttori biologici, quello nel cortile del VAG, e poi a seguire Una voce fuori dal coro, un incontro con Geraldina Colotti, che è una giornalista del Manifesto e corresponsabile dell'edizione italiana di Le Monde Diplomatique, autrice tra l'altro di diversi libri, organizzata dalla rivista Argo, che ha sede proprio qui al Block 61, un incontro sicuramente molto interessante. Vi ricordo anche che oggi pomeriggio alle 4.30 e alle 18 potrete seguire delle finestre appunto Vagaboom, questa trasmissione crossover che abbiamo aperto per insomma seguire la manifestazione, prima G8 e poi dopo la manifestazione contro Bush, e tutti gli aggiornamenti li potete seguire anche in tempo reale su www.zic.it, ovviamente anche su www.vag61.info. vi ricordo anche il nostro sito internet vagamondo@vag61.info e vi rimando all'appuntamento di sabato prossimo sempre con Vagamondo, sempre intorno alle 11.30 circa. Ringrazio Alvin,
ciao a tutti,
ringrazio Martina che sta in regia e Sara, no, ho sbagliato, c'è un aiuto che non conosco, e vi rimando ovviamente a sabato prossimo, ciao a tutti,
ciao.